parlare dell'FCA Renault, del non avvenuto non avvenuta fusione, per, diciamo, forse per fortuna. Le cause sono probabilmente molteplici, e volevamo fare il punto un po' con te su questa situazione che vede una sorta di intrigo internazionale geopolitico, si potrebbe dire, alla Hitchcock, con parecchi protagonisti, probabilmente una sorta di sovranismo francese che ha posto la pietra tombale sull'accordo. Forse, perché poi ci sono alcuni che dicono che non tutto è perduto, i giapponesi che probabilmente non sono caduti nella trappola di dover dare gratis la loro tecnologia, e invece il governo italiano che è rimasto alla finestra, insieme anche, anzi, con l'appoggio dei confederali all'accordo che si andava a fare. Mentre invece la CGT francese ha dichiarato fin da subito che l'accordo era una vera porcheria e che ci avrebbero rimesso solo i lavoratori. Tu cosa ne pensi e quali saranno gli sviluppi, per quello che uno può immaginare, dal punto di vista geopolitico?
Ovviamente gli sviluppi non li conosco, certo. Non sono nelle segrete stanze. E tra l'altro io sono anche abbastanza convinto che gli stessi protagonisti non siano particolarmente sicuri di cosa succederà adesso. Ora come ora è evidente che l'accordo è saltato e, come dire, c'è anche una malfidenza reciproca tra i protagonisti, che a questo punto non può che essersi costruita dopo il fatto che, insomma, un accordo già di fatto costruito, già di fatto messo in piedi, sia saltato così e all'ultimo momento, in qualche modo non può far altro che aumentare le diffidenze reciproche tra questi gruppi che già esistevano prima. Ma in primo luogo bisogna dire una cosa: era per molti versi un colpo di scena che avvenisse tra questi protagonisti qua, nel senso che sono due gruppi fortemente in contrasto tra di loro, fortemente non hanno mai avuto grandi relazioni, e soprattutto non c'è mai stato un rapporto stretto di collaborazione, ma anzi di competizione continua tra questi gruppi, nemmeno la competizione e collaborazione, proprio solo una competizione, peraltro anche molto pesante, reciproca, come sempre stata tra i grandi gruppi europei, tra l'altro, nel senso che quelli riuniti attorno a Fiat da un lato, Renault dall'altro, Volkswagen in terzo, sono sempre stati dei gruppi a forte tasso di competizione reciproca. Tra l'altro questa, si è detto di passata, è una delle ragioni per cui la famosa svolta federalista europea, di cui molti commentatori politici hanno sempre parlato nel corso almeno di questi ultimi 20-25 anni in modo sempre più forte, era in realtà una bufala, cioè parlavamo di qualcosa di non vero. I capitali nazionali europei, dei vari paesi europei, sono tra di loro in fortissima concorrenza. L'Unione Europea è semplicemente lo scatolone della loro concorrenzialità reciproca e della loro possibilità di abbattere, poi questo vale ovviamente per tutti, è l'unico punto su cui sono in forte solidarietà, cioè abbattere i redditi dei lavoratori e spostare reddito dai salari ai capitali, punto e stop, cioè che è l'unico punto su cui effettivamente l'Unione Europea è stata costruita, qualcosa di molto lontano anche solo dall'idea di costruire una grossa concentrazione di capitali transnazionali tra gli stati europei, tra i vari centri capitalistici europei, in modo da controbattere la concorrenza dei grandi giganti mondiali. Questo invece non c'è mai stato, e il fatto che sia saltato questo accordo ne è un'ennesima conferma. Tra l'altro è un accordo che dal punto di vista del mercato dell'auto, ricordiamolo, un mercato per molti versi obsoleto, un mercato saturo, un mercato con grandi difficoltà di espansione, che punta tutte le sue carte sull'innovazione tecnologica, tra l'altro dopo averci raccontato per anni che gli alzacristalli elettrici o stupidaggini di questo genere sarebbero state la vera innovazione, ci stiamo accorgendo che invece quello che è lo spazio vero su cui poteva viaggiare l'innovazione di questo tipo di mercati è il trasferimento dalla combustione all'elettrico come energia che muove appunto le auto. Ecco, in questo quadro qua, da un lato la concentrazione di grandi gruppi, quindi FCA, quindi un gruppo italo-americano, ma la cui direzione in realtà è saldamente in mano americana, e in cui la scelta di intervenire da parte di Fiat in America con l'accordo con la presidenza Obama con la Chrysler, l'acquisizione della Chrysler era fondamentalmente, da un punto di vista geopolitico all'epoca, la conferma della scelta atlantista italiana ed è di una fedeltà atlantista molto forte, peraltro garantita anche dai capitali messi in prestito dall'amministrazione Obama, e quindi, come dire, una fedeltà ben ripagata e rinforzata peraltro. Lo spostamento verso Renault, che di per sé non ha grandi investimenti nell'elettrico, ma ha questo accordo storico con Nissan, con i giapponesi di Nissan, che invece da anni lavorano fortemente sull'elettrico, sono sicuramente quelli più avanti, quelli che producono già delle auto elettriche che sono in libera vendita sul mercato, che non sono dei prototipi, che non sono delle scatolette che vanno ai 20 all'ora, ma sono delle macchine, delle signore macchine. Ovviamente serviva da un lato sicuramente anche ad entrare su un mercato dove invece spazio di espansione c'è, come quello asiatico, anche se non così grandioso come qualcuno prospetta oggi, anche perché in realtà non è un mercato dove le macchine non si siano mai vendute, per dirlo in altri termini. Sicuramente però c'è uno spazio di espansione oggi non presente in Europa o negli Stati Uniti, ma dall'altra sono soprattutto quelli che avevano le tecnologie necessarie per far fare il salto alle europee, e in particolare a Fiat Chrysler, che è la più arretrata da questo punto di vista proprio sul settore dell'elettrico. Dopodiché l'accordo proposto da FCA a Renault-Nissan era un accordo che premiava nella parte opposta Renault e metteva praticamente nell'angolo Nissan, che si sarebbe trovata a portare acqua con le orecchie al nuovo gruppo FCA Renault, sostanzialmente, perché non avendo quasi una presenza in consiglio di amministrazione, diciamo che andavamo poco al di là del simbolico. Dall'altra parte però invece avrebbe dovuto portare le tecnologie, la propria capacità innovativa sul terreno dell'elettrico, ottenendo dall'altra parte ben poco. Infatti Nissan fin da subito si era dimostrata assolutamente molto fredda nella prospettiva di una fusione di questo genere. Dall'altra, appunto, FCA unendosi con Renault e acquisendo di fatto quindi il controllo di Nissan avrebbe avuto un accesso alle tecnologie innovative che le è assolutamente necessario, anche perché ricordiamoci che in vista di questo salto non è pensabile, tutti gli analisti parlano in modo molto chiaro del fatto che non resteranno in giro per il mondo più di forse 4-5 grandi gruppi automobilistici, al di là delle marche che ovviamente resteranno in vigore come ricordo dei tempi passati, o per diversificare l'offerta. È presumibile che si vada verso una concentrazione di un grande gruppo statunitense, puro statunitense, quindi Ford, General Motors, gruppi asiatici. Presumibilmente col tempo andiamo sempre più sul rafforzamento di un gruppo cinese, bisogna capire però anche il ruolo degli indiani, quindi la Tata e via dicendo, se passeranno da quella che il grande boom che hanno avuto, cioè la motorizzazione di massa dell'India tramite le scatolette della Tata, se andranno a costruire auto di altra cilindrata e di altra possibilità, che è un altro punto da non dimenticare. Sicuramente Volkswagen si sta muovendo da tempo per non morire e anzi per acquisire il controllo di altre marche in modo da rafforzare la propria posizione in Europa. È ovvio che tra Fiat Chrysler e Renault Nissan nell'attuale situazione la cosa più sensata da un punto di vista industriale e finanziario sarebbe stata quella di unirsi. Questo è poco ma è evidente, perché divise rischiano entrambe la sparizione, o meglio l'essere mangiate da qualcun altro.
E l'hanno messo in evidenza proprio con questa mossa, cioè l'esigenza.
Anzi, ne avrebbe fatto il primo gruppo europeo e avrebbe dato grossissimi problemi a Volkswagen, che era il vero obiettivo, il vero nemico contro cui era costruita tutta l'operazione. È ovvio che dall'altra parte poi c'è il problema di chi comanda, quando metti in piedi le unità c'è il problema di chi comanda. Fiat Chrysler prepara un piano dove è evidente che manteneva di fatto il comando, pur concedendo un grosso spazio a Renault, mettendo i giapponesi assolutamente dall'angolo. Infatti i giapponesi non erano per niente d'accordo con questa operazione. Dall'altra sono i francesi stessi che lo fanno saltare, e lo fa saltare non la componente privata ma la componente pubblica, cioè il governo francese presente all'interno del capitale di Renault Nissan.
Ecco, questo era l'altro aspetto interessante, che si sarebbe creato un ibrido praticamente di un'azienda.
Ma quello che è interessante in questo passaggio è soprattutto il fatto di come la Francia interpreta il proprio ruolo in questa situazione, cioè più che disponibile alle acquisizioni all'estero dei propri marchi, ha in realtà una discreta disponibilità a far acquistare dall'estero marchi francesi in settori considerati non strategici. Le industrie alimentari italiane, che godono di buona salute, in questi anni hanno acquisito gran parte del comparto industriale alimentare francese. L'opera Auchan Italia è stata venduta a Conad senza che il governo francese abbia mosso un dito per impedire che avvenisse questo. Voglio dire, non è neanche vero descrivere il governo francese come un governo che difende sempre comunque la francesità delle imprese che operano in Francia o che sono partite dalla Francia, non è realistico nemmeno quello. Ha deciso però di cercare di sopravvivere all'interno di un mondo che si è fatto sempre più un mondo di giganti, cercando di sostenere con la parte pubblica e con decisioni politiche chiare i propri capitali in alcuni settori che si continuano a pensare strategici. Pensiamo alla cantieristica, pensiamo al militare, pensiamo all'energetico e pensiamo infine alle automobili, perché comunque la possibilità di una grande concentrazione di capitale, un limitarsi dei marchi, o meglio appunto più che dei marchi, della loro vera e propria proprietà è la loro concentrazione proprio per entrare nell'era dell'elettrico, su questo terreno qua il governo francese ha deciso che non ha intenzione di concedere assolutamente nulla, cioè vuole impedire che Renault Nissan finisca in mani italo-americane, o meglio americo-italiane se vogliamo. Questo è evidente, questa è la molla che ha mosso il governo francese in questo senso qui. Sarebbe stato disponibilissimo all'operazione se Renault avesse mantenuto la maggioranza nel pacchetto azionario, nel pacchetto di controllo del consiglio d'amministrazione.
Questo sì, cosa che ha cercato anche di ottenere.
Cosa che ha cercato di ottenere, non l'ha ottenuto, e non ottenendo questo ha deciso di tirarsi fuori dall'affare. Non sono convinto da un punto di vista, ripeto, industriale, finanziario, che a medio-lungo termine sia stata una mossa azzeccata, detto tra di noi, perché è vero che entrambi i due gruppi da soli sono destinati a morire, cioè più che altro ad essere mangiati da qualcun altro. Non sta in piedi una concorrenza 7, 8, 9 marchi come è in piedi adesso a livello mondiale. Il mercato dell'auto non lo permette. Non lo permette né dal punto di vista delle vendite e nemmeno dal punto di vista dell'affare futuro, ripeto, quello dell'elettrico. È ovvio che lì deve esserci uno spazio forte di concentrazione per permettere gli impaurosi investimenti che sono necessari e il rinnovare completamente anche il parco automobili, perché tra l'altro è l'unica possibilità che hanno di riuscire a reinventarsi il settore dell'automobile in questo momento. È chiaro che entrambi i gruppi a questo punto dovranno cercarsi altre alleanze, altre fusioni, altri tipi di concentrazione.
Sì, forse unendosi avrebbero potuto cancellare molti posti di lavoro perché c'erano dei doppioni.
Quello è più che probabile.
Come
capita sempre. D'altra parte è chiaro che questo tipo di fusioni hanno nella loro prospettiva a lungo anche un livello di espansione, ma non nella prospettiva breve, dove anzi devono risparmiare per buttare, per investire, buttare, insomma, usiamo il verbo che preferiamo, capitali nel nuovo affare, quindi inventarsi, ripeto, una trasformazione complessiva del parco macchine verso l'elettrico. Ed è chiaro che in questa prospettiva qua molti stabilimenti, soprattutto in Europa, erano dei doppioni.
Ci sono, un'ultima cosa, ci sono delle ipotesi già per aria nel Toto fidanzamento, per cui si vede FCA pronta a buttarsi nelle braccia dell'altra componente dell'automotive francese, cioè Peugeot Citroën, oppure Hyundai, andare in Corea, visto che era quello il tentativo di occupare gli spazi sul Pacifico, insomma.
Ma sì, ripeto, PSA, Peugeot, Citroën, PSA avrebbe lo stesso problema di Renault da un lato, senza avere l'alleanza con Nissan, quindi senza le tecnologie sull'elettrico. Hyundai effettivamente invece ha quella possibilità lì, oltre a un forte accesso al mercato asiatico, quindi due vantaggi comparati non di poco conto. Bisogna dire che lì poi i problemi geopolitici si sommano, perché mentre tutto sommato tra il pezzo americano di FCA, diciamo, e Renault, grandi problemi non ce ne sono da un punto di vista geoeconomico più che geopolitico. Gli americani e i sudcoreani sono in forte competizione tra di loro, quindi sarebbe veramente un accordo che stravolgerebbe alcuni degli equilibri presenti sul mercato, diciamo, pacifico in questo momento, se si andasse a una cosa di questo genere. Dal punto di vista dei lavoratori FCA sarebbe effettivamente la cosa migliore tra i tipi di accordo che sono proponibili in questo momento, perché Hyundai non ha stabilimenti doppione con FCA, per cui è presumibile che i tagli sarebbero in realtà limitati, nel senso che in realtà c'è una grossa, cioè sono più sovrapponibili i due modelli produttivi in questo momento. Per cui, perché un FCA molto più classica per certi versi, che si è spostata col tempo dalla produzione soprattutto di utilitari alla produzione di media cilindrata, da un lato, e dall'altro Hyundai, che ha una presenza su questo terreno, ma che è soprattutto presente sul terreno delle utilitarie e sul terreno dell'elettrico, non sono incompatibili anche dal punto di vista dei posti di lavoro. Non vi sarebbe questa necessità capitalistica, diciamo così, di buttare, di pedalare un po' di gente per strada. Ecco, da questo punto di vista, se fossi un lavoratore FCA, tra le varie ipotesi possibili, tendenzialmente la ritroverei.
Propenderesti per l'una Hyundai.
Dovendo scegliere.
Il male minore.
Perché poi oltretutto non è che ovviamente i lavoratori abbiano granché voce in capitolo.
Infatti, cose. Soprattutto
però
in Italia.
Voglio soprattutto in Italia, anche perché ormai, voglio dire, in realtà la presenza di FCA in Italia è una presenza ormai, da quel punto di vista,
residuale.
Bellissima, residuale, per di più copre una gamma che sarebbe stata distrutta dalla fusione con Renault, questo assolutamente è evidente, anche perché Renault in quella gamma di produzioni parecchie cose, non avrebbe credo ceduto nemmeno di un'unghia su quel terreno lì.
Sì, forse si
Pensa.
salvava forse solo Sevel con i furgoni.
Si sarebbe salvata probabilmente Sever con i furgoni, dal momento che invece su questo terreno Renault non ha moltissimo, però gli stabilimenti, quel che resta di Torino, secondo me 2 o 3 anni e saremmo arrivati alla chiusura definitiva di tutto, compreso quello di Asco, compreso l'expertone, voglio dire, da questo punto di vista è evidente che grandi prospettive non ce ne sarebbero state, ma gli altri sì, tipo penso a Pomigliano in primo luogo, avrebbero subito il destino che è toccato a Mirafiori, credo, in non moltissimo tempo. È possibile invece che un'ipotesi di fusione con Hyundai sia meno devastante da questo punto di vista, perché, ripeto, su quel tipo di gamma, non ha particolari produzioni, soprattutto non ha particolari produzioni in Europa, Hyundai. Per cui, anzi, dal loro punto di vista sarebbe ottenere una possibilità di penetrazione sul mercato europeo, discutibilmente maggiore di quella, peraltro non così piccola, che hanno attualmente.
Va bene, lo scopriremo
Ah,
a
questo lo scopriremo
breve.
vivendo, solo vivendo, come diceva Battisti, e un po' si vedrà. Di sicuro poi c'è anche un'altra prospettiva di cui, perché, come dire, Dio fa impazzire coloro che vuole
Vuole?
perdere. L'altra prospettiva è che non riesca nessuna di queste operazioni. Qui credo che sicuramente FCA, ma con molte probabilità anche Renault-Nissan, se non si inventerà un'altra operazione di questo genere da qualche altra parte, anche Renault-Nissan rischiano effettivamente di fatto la scomparsa. Questo ovviamente non a termine a 2 o 3 anni, ma nel termine di una decina di anni. L'idea dei campioni nazionali sulle dimensioni degli stati europei è impensabile, in questo terreno, in questo settore. Quindi quello è un'altra ipotesi che obiettivamente resta del tutto in campo e con cui potremmo doverci trovare a fare i conti, questo sì.